Benvenute e benvenuti a Chiedilo alla Storia, dove le vostre curiosità sul passato trovano risposta grazie alla partecipazione di storiche e di storici da tutta la penisola. Oggi con me c'è David Salomoni. Professore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Per parlare di un argomento affascinante, vale a dire una tecnica che gli esseri umani hanno sviluppato nel corso dei millenni, la navigazione. Non perdiamo nemmeno un altro secondo di tempo e cuffia, microfono e via che andiamo.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Partiamo con due domande propedeutiche e complementari. Di Enrico, 10 anni, che chiede: può raccontarci com'è nata e come si è sviluppata la navigazione dalla preistoria fino all'età moderna? E di Marco, che aggiunge: quanto ha pesato nella storia umana lo sviluppo della tecnologia della navigazione dalla preistoria ai tempi moderni? Si può paragonare la sua importanza alla scoperta del fuoco, allo sviluppo dell'agricoltura, all'invenzione della scrittura, della stampa, alla rivoluzione industriale, oppure è un'esagerazione?
Allora, questa è una domanda amplissima per cui potremmo comodamente impiegare tutta la durata del nostro incontro. Ma cercherò di essere sintetico il più possibile e di andare per gradi. Ho ragionato molto sulla risposta da dare, è una domanda più che di storia, di antropologia. Qual è il ruolo della navigazione e come si sviluppa nella storia umana? Rispetto agli esempi, alle altre soglie che vengono citate, l'invenzione del fuoco, l'agricoltura, ma citerei anche la scrittura, l'industria, la tecnologia nautica che permette di spostarsi su una superficie liquida è sicuramente una, può essere annoverata tra le grandi soglie tecnologiche della storia dell'umanità, e però rispetto alle altre presenta delle particolarità, perché la storia della navigazione accompagna lo sviluppo dell'umanità. Non c'è un prima e un dopo rispetto a tutte le altre, che pure sono delle tecnologie cumulative che accompagnano la storia dell'umanità, ma hanno sempre un prima e un dopo. C'è un prima e un dopo la scoperta del fuoco, c'è un prima e un dopo l'invenzione della scrittura, c'è un prima e un dopo la rivoluzione industriale. Non c'è un prima e un dopo rispetto all'emergere delle tecnologie di navigazione, perché hanno accompagnato lo sviluppo e lo spostamento e quindi l'esercizio del dominio dell'uomo sull'ambiente fin dai suoi albori, fin da quando eravamo, per usare una etichetta molto scolastica e inappropriata, uomini primitivi, uomini delle caverne. Ci sono delle tappe però, senz'altro, che possono essere individuate nello sviluppo della tecnologia nautica, fin dal momento in cui si capì che alcuni legni messi insieme potevano supportare il peso di alcune persone, quindi attraversare ad esempio un fiume. Ecco, e qui voglio fare una specificazione molto importante. Oggi io parlerò adottando chiaramente una prospettiva eurocentrica, perché poi le tecnologie nautiche si sviluppano anche in altri luoghi del mondo, in varie parti del mondo, seguendo delle strade autonome. Ecco, quindi oggi adotteremo, con tutti i limiti che ciò implica, una prospettiva eurocentrica o comunque, per usare un'etichetta in voga oggi, occidentale. E quindi noi vediamo che la navigazione inizia a strutturarsi e progredisce tecnologicamente nel Mediterraneo. Sono stati gli antichi, lo sappiamo, gli egizi, i fenici, poi i greci, i romani, a sviluppare la navigazione nel Mediterraneo e con essa a connettere le varie sponde, le varie luoghi, le isole di questo mare, creando civiltà, creando imperi. E vediamo già una prima funzione della navigazione, che è quella di creare spazi politici, spazi di commercio, movimenti di denaro, di conoscenze, di credenze, di culture. E da qui anche, se vogliamo, il carattere meticcio contaminato di questa koinè marittima europea. Poi si procede nel Mediterraneo, ci sono delle innovazioni tecnologiche e degli sviluppi che, ad esempio, passo dal Mediterraneo alla sfera settentrionale. Un grande popolo di navigatori medievale sono stati i vichinghi, che indicano più che un popolo una cultura, uno stile di vita, una civiltà. I normanni, che nell'undicesimo secolo si spingono verso il nord-ovest, toccando l'Islanda, la Groenlandia, arrivando fino nel Canada con delle imbarcazioni molto specifiche a vela. in grado di solcare le acque agitate dei mari settentrionali, dell'Oceano Atlantico, rispetto invece alla navigazione mediterranea che si era sviluppata più con delle tecnologie a remi. E poi, attraverso l'incontro di queste due tradizioni, di quella mediterranea e di quella nordica, i grandi sviluppi di età moderna, con delle navi capaci di solcare gli oceani aperti. I vichinghi navigano l'Atlantico, ma si tengono sempre abbastanza vicini a queste grandi isole, a queste zone costiere. Con l'età moderna, prima il Portogallo, poi la Spagna e successivamente le altre potenze europee, con i vascelli che sono stati creati, che sono nati dall'incontro delle due tradizioni nautiche mediterranea e nordica, sarebbero riusciti a dominare i grandi oceani, l'Atlantico centrale, l'Atlantico meridionale, l'Oceano Indiano, l'Oceano Pacifico. Quindi, parlando dall'antichità all'età moderna, ecco, potremmo individuare queste grandi tappe dello sviluppo delle tecnologie di navigazione. Tecnologie però che non sono fini a se stesse, ecco, o al semplice atto della navigazione, semplice per modo di dire, perché era tutt'altro che semplice, ma la navigazione contribuisce a un cambiamento che io definirei di natura propriamente epistemologica, profondamente di tipo culturale in Europa. Un esempio molto banale che faccio. Noi oggi siamo abituati, banale insomma, di una cosa che forse riteniamo ovvia, ecco, non è banale. Noi siamo abituati ad andare a scuola, per esempio, e a imparare la geografia come una disciplina di studio. La geografia come disciplina di studio non è sempre esistita così come la conosciamo. Il manuale di geografia, il libro di geografia a fini didattici, per esempio, è un risultato diretto del processo di esplorazione oceanica di età moderna, perché affonda le sue radici in quel documento che si chiama Rotta Nautica.
Davvero molto interessante. Io proseguirei con una domanda che ci arriva da Venezia. La scrive Claudio. È una domanda un po' articolata. Adesso la leggo, portate pazienza. Sono sempre stato affascinato di come, prima della modernità, si riuscisse a viaggiare per terra e per mare. Marco Polo e illustri marinai veneziani da qui sono partiti per prendere contatto con l'ignoto. Oggi satelliti e bussole sono scontati, nascosti fanno il loro lavoro, ma una volta come il commercio tra popoli e nazioni è stato possibile soprattutto nelle lunghe distanze? Come superare deserti, mari, catene montuose? Quando, quanto e come la longitudine ha fatto fare il salto di qualità e quantità per i viaggi?
Allora io inizierei a rispondere in un modo molto scorretto, con a mia volta una domanda. Provocatoriamente.
Prego. Proviamo.
Allora, Claudio dice che i commercianti, gli esploratori, i viaggiatori prendevano contatto con l'ignoto, ma io rilancio, siamo sicuri che per loro fosse ignoto? Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che i viaggiatori del Medioevo, della prima età moderna, quando partivano per i loro viaggi, e non è scorretto parlare di mercanti, perché l'abbiamo visto, le finalità dei viaggi potevano essere di vario tipo, però quella economica era sempre, quasi sempre presente. E questi viaggiatori, questi mercanti, in realtà non partivano in modo sprovveduto, ovvero non partivano verso l'ignoto nel modo in cui potremmo intenderlo secondo un'idea un po' romantica, ovvero vado a scoprire ciò di cui non ho idea. E loro avevano un'idea precisa di ciò a cui andavano incontro, sia che fosse la Cina, che fosse l'Africa, perché avevano ereditato le loro conoscenze, le loro nozioni dalla geografia antica, dai geografi e dagli etnografi dell'antichità. E detto questo, i viaggi a cui andavano incontro molto spesso ridefinivano le loro cognizioni sui luoghi in cui si recavano, però non partivano in modo ingenuo. In età moderna abbiamo molto chiaro questo aspetto se pensiamo ad esempio al viaggio di Magellano, quando Magellano parte per andare a esplorare un nuovo continente, uso la parola continente, ma concettualmente il costrutto di continente di Magellano non era quello che è per noi oggi. Però insomma questa nuova realtà che veniva chiamata da alcuni in quel momento America, ecco, Magellano va per scoprire un passaggio che fino a quel momento era ignoto tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, ecco, si sarebbe dovuto ricredere sulla posizione in cui lui immaginava il passaggio, però lui sapeva, aveva un'idea del tempo che sarebbe occorso per fare il suo viaggio e lo vediamo bene nei preparativi, nelle provviste che vengono fatte prima di salpare. C'è poi la parte relativa alla longitudine e Claudio chiede quando, quanto e come la longitudine ha fatto fare il salto di qualità ai viaggi per mare. In realtà le cose andarono all'opposto. L'invenzione della longitudine fu un risultato di questi viaggi, non fu una intuizione che fece fare un salto di qualità. E in realtà la longitudine è un tema molto vasto, molto interessante, è un tema su cui molti storici proprio oggi si stanno confrontando e stanno studiando, perché in realtà la storiografia, la nostra consapevolezza di come si è arrivati al calcolo della longitudine è stato un po' viziato da una certa storiografia anglosassone. In realtà le monarchie iberiche erano già molto avanti, avevano già elaborato dei metodi di calcolo della longitudine molto raffinato, ma la longitudine non serviva per navigare, anche se ci può sembrare strano.
Professore, mi scusi, posso interromperla per chiederle, lo so, a lei sembrerà scontato, però di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è la longitudine. Tra l'altro c'è anche la domanda di Paolo da Brescia che le anticipo, che vorrebbe sapere le tappe principali che hanno portato all'invenzione, all'utilizzo del cronometro per misurare la longitudine in mare. Però facciamo chiarezza su cosa sia la longitudine, non diamolo per scontato.
Ha ragione, colpa mia, chiedo scusa.
No, ma si figuri.
Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Allora, la longitudine è quella coordinata che ci permette, insieme incrociata con il dato sulla latitudine, ovvero su quanto a nord o a sud noi ci troviamo rispetto all'equatore, quindi dicevo, è la coordinata che incrociata con la latitudine ci permette di stabilire quanto a est o a ovest rispetto a un meridiano di riferimento noi ci troviamo sulla superficie del mondo. È abbastanza chiaro?
Mi sembrerebbe di sì.
Ok.
Quindi sono i famosi spicchi.
Esattamente, esattamente. Però c'è una differenza molto importante tra longitudine e latitudine, al di là del fatto che una è orizzontale e l'altra è verticale. Ovvero, la latitudine è riscontrabile osservando un elemento fisico, che è l'altezza del sole all'orizzonte. Quindi la latitudine è sempre una linea inesistente, è un ente razionale, un dato matematico, chiamiamolo come vogliamo. Però è una entità, è un ente razionale che trova un immediato riscontro in un'osservazione fisica, cioè quella del sole all'orizzonte. La longitudine no. La longitudine è totalmente astratta da questo punto di vista. È un concetto puramente matematico. E da qui la difficoltà del suo calcolo. Il calcolo della latitudine è relativamente semplice. Il calcolo della longitudine è invece molto più difficile, benché non impossibile. E da qui tutto il nostro discorso. Ora, perché io dico che la longitudine non serviva? Gli studi più recenti della navigazione oceanica, effettuati in ambito spagnolo, in ambito portoghese, ci dimostrano che i naviganti avevano bisogno essenzialmente della latitudine, sapere a che altezza si trovavano, e poi procedevano a est o a ovest in base a come dovevano procedere. Tanto all'epoca, per farla semplice, non avevano il sistema d'allarme. Se qualcosa andava storto, non potevano chiamare aiuto, anche sapendo la loro longitudine. Quindi era relativamente inutile. Quando è che diventa utile la longitudine? La longitudine diventa utile all'indomani del Trattato di Tordesillas. Cosa fu? Fu un trattato in cui, grazie alla mediazione del Papa, si stabiliva quale parte del mondo spettasse al Portogallo e quale alla Spagna. Al Portogallo sarebbe andato tutto ciò che cadeva a est del 49° meridiano e invece alla Spagna tutto ciò, l'emisfero, che cadeva a ovest dello stesso meridiano, che passava a 370 leghe a ovest dalle isole di Capo Verde. Poi qua si lascia aperto un vuoto non solo storiografico, proprio storico, perché a partire da quale isola di un arcipelago non è stato stabilito. E questo quindi lasciava aperto un margine di interpretazione. Ma ciò nonostante, resta il fatto che quello è stato il momento in cui divenne importante calcolare la longitudine. Aggiungo un dettaglio che molto spesso viene ignorato, ma trovo molto interessante proprio per capire questo problema. Il Trattato di Tordesillas stabiliva una differenza per esercitare la sovranità su un territorio da poco scoperto tra il concetto di possesso e il concetto di proprietà. Il concetto di possesso rispondeva alla conquista materiale, quando una nave andava a piantare la bandierina su un'isola sconosciuta, per fare un esempio. Mentre invece il concetto di proprietà dipendeva proprio dal dato astronomico. Quello che si trovava da una parte rispetto al meridiano di Tordesillas era di una nazione, e ciò che si trovava dall'altra era dell'altra nazione. All'interno del trattato è stabilito che la proprietà, ovvero la distinzione basata sull'elemento astronomico, ha la priorità sul possesso. E quindi da quel momento stabilire, riuscire a calcolare la longitudine diventa di primaria importanza nella politica estera dei regni europei per stabilire cosa appartiene a chi.
E con questo trattato, in pratica, il Brasile finisce sotto il Portogallo, diciamo, e invece tutto quello che stava sopra va alla Spagna.
Eh sì, quella poi è un'altra storia ancora, perché in quel momento, al momento della firma del Trattato Tordesillas, non era ancora nota l'esistenza del Brasile, o almeno della sua posizione in quel punto, e sarebbe stata poi una felice conseguenza per i portoghesi quando Cabral vi approdò, si dice, portato via da una tempesta nell'anno 1500.
E invece, mi scusi, il cronometro di cui parla Paolo da Brescia, quale ruolo ha giocato storicamente?
Allora, il cronometro è un importantissimo capitolo nel lungo percorso che in età moderna ebbe luogo per riuscire a calcolare la longitudine. Perché, dicevamo, all'indomani di Tordesillas, Spagna e Portogallo erano all'avanguardia, ma anche le altre potenze europee volevano partecipare a questa spartizione del mondo vera e propria che veniva compiuta. E per fare questo, tutti ebbero chiaro da subito che la navigazione, la proiezione sui mari era l'elemento più importante. Però per poter andare a rivendicare un territorio, per l'appunto, bisognava riuscire a capire, riuscire a calcolare in modo preciso quanto a ovest o quanto a est ci si trovasse rispetto alla madrepatria e al punto di partenza. Il metodo medievale o della prima età moderna usato per calcolare la longitudine è difficile da spiegare, ma ci provo sinteticamente. Bisognava essere consapevoli, essere a conoscenza del verificarsi di un evento astronomico. Prendiamo come esempio un'eclissi di sole o un'eclissi di luna. Allora, se io partivo da Lisbona e sapevo esattamente, consapevole dell'orario in cui l'eclissi si verifica a Lisbona, se fossi stato in grado di osservarla, ad esempio, dalla Patagonia, la stessa eclissi, in base all'orario in cui il fenomeno era osservabile nel punto in cui mi trovavo, e calcolando la differenza con l'orario di dove sono partito, riuscivo a stabilire la mia longitudine. Cioè, in altre parole, la longitudine è un fatto di tempo, non di gradi geografici, no? E non di superficie, insomma. Si calcola col tempo. Ed è per questo motivo, allora, che si comprese molto velocemente, uno dei primi fu il cosmografo olandese Jan Mafrisio a suggerire l'invenzione di un cronometro, di un orologio di grande precisione, per riuscire a calcolare la longitudine. Però questo diede il via a una competizione continentale in cui i vari regni promuovevano dei concorsi con dei premi in denaro per chi fosse stato in grado di trovare la soluzione al problema. È il caso anche quindi dell'Inghilterra, in cui effettivamente, questo non è un dato falso o sbagliato, l'ossessione vera e propria che si scatenò dietro alla possibilità di calcolare la longitudine portò come esito a quello dell'invenzione di un cronografo da parte di un orologiaio, George Harrison, negli anni 60 del Settecento, dopo vari tentativi. I suoi orologi si chiamavano H1, H2, H3, H4, poi K1. Il K1 l'avrebbe portato James Cook nel suo viaggio di esplorazione. Ma il più preciso, il K1, fu un duplicato dell'H4. Il più preciso, diciamo, il dispositivo definitivo fu l'H4, con cui l'Inghilterra poté in qualche modo arrogarsi il primato di aver risolto il problema della longitudine. Aggiungo un dettaglio. C'è un libro molto famoso, un bestseller inglese dalla scrittrice Dava Sobel, intitolato Longitudes, che è stato un libro che ha avuto una grandissima popolarità, un grandissimo successo, che racconta la storia di questa soluzione come una storia intrinsecamente inglese. E questo un po' ha esercitato un'influenza anche su noi popoli mediterranei, mettiamola così, non faccio una rivendicazione nazionalista, ci mancherebbe altro, però Spagna, Portogallo e inclusi gli italiani, fin dai primi decenni dei viaggi oceanici, ebbero un grandissimo ruolo e una grandissima importanza in questo processo di, si può chiamare, invenzione del calcolo della longitudine. Tant'è, dico giusto l'ultima cosa, quando Magellano arriva finalmente nelle Filippine, vicino a quelle Molucche che vuole rivendicare, il suo matematico di bordo, un matematico fantastico, Andrés de San Martín, calcola la longitudine con uno scarto, veramente un'approssimazione che stupisce ancora oggi i matematici. Andrés de San Martín gli dimostra che il motivo per cui era partito, ovvero dimostrare che le Molucche ricadevano nella sfera e nell'emisfero di mondo assegnato alla Spagna proprio contro le Desiglias, in realtà appartenevano al Portogallo, e Magellano impazzisce, fondamentalmente.
Ma è davvero tutto molto molto avvincente, tecnico, complicato, ma credo che il nostro pubblico apprezzerà moltissimo. Ora, invece, la professoressa Paola, da un istituto di Spinetoli, spero di averlo pronunciato bene, in provincia di Ascoli Piceno, ha raccolto diverse domande dai suoi allievi sulla navigazione nel Medioevo. Ce l'ha inviato un bel po' di tempo fa, quindi non escludo che nel frattempo forse le ragazze e i ragazzi avranno completato il loro percorso di studi, non sono sicuro. Comunque io ne approfitto per salutarli calorosamente, per ringraziare la professoressa Paola, perché a noi fa sempre molto piacere. Ecco dunque una lista di alcune delle domande, le ho già selezionate, poi vediamo punto per punto che cosa riusciremo a rispondere. Perché la vela latina si chiama così? In che modo e con quali armi le navi mercantili si difendevano dagli attacchi dei pirati? Come veniva utilizzato l'astrolabio? Oltre alla bussola e all'astrolabio, quali altri strumenti di navigazione si utilizzavano nel Medioevo? E cosa mangiavano i marinai durante la navigazione? Che ne dice, professore? Andiamo per punti?
Andiamo per punti.
Perché la vela latina si chiama così?
Allora, non lo sappiamo, no, ci sono delle ipotesi. Le più accreditate sono che, da un lato, la vela latina non si chiamasse così, non abbia questo nome, perché inventata o creata dai latini o dai romani, ma probabilmente ha un'origine medio orientale, un'origine araba, ma si fosse poi diffusa in modo particolare nel mondo latino, medievale. Ecco, la vela latina è, lo ricordiamo, triangolare. E infatti un'altra delle ipotesi della sua etimologia viene da vela alla trina, quindi vela con tre lati, da qui vela latina.
In che modo e con quali armi le navi mercantili si difendevano dagli attacchi dei pirati?
Allora, faremo un'altra puntata solo su questa domanda, perché certo, effettivamente è un tipo di armamentario che evolve nel tempo. Io mi limiterò quindi a citare quello con cui sono più familiare, forse anche quello più interessante e meno scontato. Perché è chiaro, possiamo immaginarci grandi vascelli del Settecento con queste immense batterie di cannoni su più ponti, e questo ci rimanda un po' anche ai Pirati dei Caraibi, certo, Jack Sparrow. E meno conosciuto forse, o meno immaginabile, meno suggestivo, ma anche più interessante, è ad esempio l'armamentario che veniva usato al tempo di Magellano, al tempo delle prime esplorazioni, no? Con queste navi che oggi, se le vediamo, c'è una riproduzione, una replica a Siviglia, sono delle barchette di legno, io non ci attraverserei il Po probabilmente. E queste navi avevano un armamentario molto leggero, avevano dei piccolissimi cannoni, avevano gli archibugi, le balestre, o quando c'era un combattimento con i coltelli, le spade. Pigafetta, il grande cronista del viaggio, cita spesso queste corazzine che avevano. Quindi armi prevalentemente leggere, che però facevano comunque una grande impressione, magari non ai pirati, ma alle popolazioni native che non avevano mai visto sparare un cannone.
Come veniva utilizzato l'astrolabio? E quali altri strumenti di navigazione si utilizzavano nel Medioevo?
Allora, questa è un'altra grande domandona che richiederebbe uno spazio riservato. Però, per essere sintetici, allora, l'astrolabio era composto sostanzialmente da un disco sul quale erano incise delle coordinate e delle parti mobili che servivano per stabilire il giorno e la posizione del sole e la posizione delle stelle. Muovendo queste parti mobili e puntandolo in determinate direzioni, gli astronomi e i matematici erano capaci di determinare questi dati. Altri strumenti che venivano usati per la navigazione sono le carte nautiche, e la carta nautica è, lo specificheremo magari, qualcosa di diverso dal portolano, ovvero è un'evoluzione oceanica, E la carta nautica, ricordiamolo, è qualcosa di molto diverso dalla carta geografica. La carta nautica ritrae le coste e i mari e inserisce le informazioni utili alla navigazione. Altri strumenti erano le clessidre o gli scandagli per misurare la profondità del fondale, perché anche qui spesso pensiamo all'osservazione del cielo per avere le coordinate, per orientarsi, ed è giusto, ma bisognava sapere anche che cosa avevi sotto per poter navigare in modo sicuro senza andare a incagliarti o sbattere sugli scogli.
Finiamo con cosa mangiavano i marinai durante la navigazione.
Mangiavano essenzialmente cibi che potevano essere conservati a lungo. Quindi gallette, carne salata, anche formaggio, acqua, vino e poi, non dimentichiamolo, anche le risorse, le cose che potevano trovare durante il viaggio. Ad esempio comprare pollame o animali quando facevano sosta o, se non c'erano empori o città vicine, in baie naturali e raccogliere piante selvatiche o animali, cacciare animali del luogo o anche la pesca.
Perfetto. Ringraziamo ancora l'insegnante Paola e i suoi allievi. Di domande sui grandi navigatori ne sono arrivate tante. Il tempo stringe, quindi io ne ho selezionata una perché è una domanda su un navigatore decisamente non molto noto. Ce la manda Roberto senza indicarci da dove, ma tenderei a pensare che provenga da Savona. Leggo la domanda. Buongiorno, vorrei chiedervi di dedicare una parte del vostro tempo occupandovi della vita avventurosa di Leon Pancaldo, navigatore savonese del 500. Si tratta di un personaggio poco noto a cui è dedicata una torretta nel porto di Savona, ma che è stato compagno di viaggio di Magellano e che ha compiuto il giro del mondo, terminandolo in modo rocambolesco. Tra l'altro risulta che suo padre e il padre di Cristoforo Colombo facessero affari assieme. Grazie per la vostra bella iniziativa. Tanti saluti. In effetti mi sembra un personaggio davvero affascinante, professore.
Leone Pancaldo è uno dei personaggi più affascinanti della prima circumnavigazione del mondo, perché ci riconduce a elementi poco noti di questo viaggio in particolare e dei viaggi di navigazione in generale. Chi era Leone Pancaldo? Leone Pancaldo è stato accennato nel testo della domanda. Era un mercante, un navigatore, veniva da quel contesto mediterraneo da cui proveniva anche Colombo, e infatti le due famiglie si conoscevano, questo è attestato in modo documentario, e molto spesso però questa conoscenza, questa competenza di navigazione mediterranea era un utile punto di partenza per spostarsi nel mondo delle navigazioni oceaniche. A un certo punto, si pensa al 1518, Leone Pancaldo si sposta in Castiglia, dove comunque in Spagna e in Portogallo erano presenti una grandissima quantità di mercanti italiani, e viene a sapere che è in allestimento questo viaggio di esplorazione, questa missione, con a capo questo strano portoghese al servizio della monarchia castigliana, e viene imbarcato. Parte con Magellano, le cinque navi, adesso non stiamo a elencarle, però diciamo quella su cui lui è imbarcato è la Trinidad, che era la nave ammiraglia della spedizione, di cui in poco tempo viene promosso pilota. Questo è il primo aspetto interessante della vicenda di Pancaldo, che ci riporta a una tipologia di figure, se vogliamo, poco conosciuta al grande pubblico, quella del pilota della nave. Chi era il pilota della nave? Il pilota della nave era un incarico importantissimo, secondo quasi solo al capitano, ed era l'incaricato di calcolare e tenere la nave sulla rotta stabilita, prestabilita o da stabilire quando si andava a scoprire qualcosa di ignoto, per portare la nave semplicemente da un punto A a un punto B. Tant'è che esistevano delle vere e proprie scuole di piloti. Noi conosciamo in molti che cos'era la Casa della Contratación di Siviglia o la Casa da India di Lisbona, queste grandi agenzie, chiamiamole così, deputate al controllo di ogni scambio e di ogni cosa nei territori da poco scoperti. Però queste istituzioni erano anche deputate alla formazione dei piloti, tant'è che il capo della Casa della Contratación era chiamato Piloto Mayor, il cui primo è stato tra l'altro un italiano, Amerigo Vespucci. Pancaldo era un pilota, quindi. Questo, ho fatto questa breve digressione per spiegare che chi fosse. E Pancaldo ci ha lasciato un derroteiro, una rotta, con annotati i dettagli sulla meteorologia, sugli spostamenti, perché serviva proprio a questo la sua figura, a condurre la nave o a stabilire il percorso da compiere. La sua è l'avventura che compiono tanti altri con lui in quel viaggio. Per tappe, per riassunto, trovano, dopo rocambolesche e svariate vicende, il passaggio che cercavano, attraverso quello che ancora oggi chiamiamo lo Stretto di Magellano, attraversano il Pacifico, e questo è un dato importante, vorrei rimarcarlo, e vorrei dare un solo dato per capire l'importanza di questo fatto. I portoghesi nel XV secolo impiegano 80 anni per esplorare le coste occidentali dell'Africa, mentre il primo attraversamento dell'Oceano Pacifico avviene al primo colpo. Al primo colpo. Questo ci dà l'idea di quanto la tecnologia fosse avanzata e progredita e anche le conoscenze, seppur parziali, del mondo, di come funzionavano le correnti marine, le correnti dei venti, era avanzata in un modo vertiginoso. E questo ci tengo a rimarcarlo perché noi abbiamo ragione a pensare di essere oggi testimoni di un avanzamento della tecnologia molto veloce, ma anche i contemporanei di Leone Pancaldo dovevano avere questa impressione che la tecnologia avanzasse rapidissimamente. Quindi, dicevo, attraversano il Pacifico. Qui ci potrebbe fare una digressione sulla domanda precedente, che cosa mangiavano, perché effettivamente a un certo punto su una delle navi che sta attraversando, la Victoria, c'è una carestia. Il motivo era che mentre il grosso delle navi faceva sosta nello Stretto di Magellano, la Victoria era stata mandata a inseguire una nave che stava disertando per tornare in patria. Le navi che avevano fatto sosta potevano fare rifornimento di cibo e di rucola selvatica. La Victoria no, perché stava cercando quella che scappava. E quindi sulla Victoria, dove tra l'altro c'è Pigafetta, scoppia una carestia e cosa fanno? Bevono i propri liquidi corporei, perché non c'era l'acqua. Forse non è un dettaglio piacevole, ma succedeva questo durante le navigazioni. Molti muoiono di scorbuto, cadono i denti, è una cosa terribile. Chi si salva però arriva alle Filippine, dove Magellano muore, l'ho detto prima, l'ho accennato. Andrés de San Martín calcola la longitudine, scopre che tutto il suo viaggio, tutte le promesse che aveva fatto a Carlo V, Carlo I in quel momento re di Spagna, erano vane perché non potevano rivendicare le Molucche, e quindi Magellano muore in una battaglia. A Magellano era stato espressamente vietato di implicarsi nella politica locale e lui lo fa lo stesso e ci lascia le penne, sconfitto da questo capo locale, Lapu-Lapu, che tra l'altro oggi è uno degli eroi fondatori del nazionalismo, dell'identità nazionale filippina. E cosa succede? Morto Magellano, e i nativi tendono un tranello agli europei che sono arrivati, molti muoiono, le navi erano rimaste tre, ne devono affondare una, restano due navi, restano la Victoria e la Trinidad su cui era pilota Leone Pancaldo. Riescono infine a scendere nelle Molucche, illegalmente, perché una volta scoperto che erano portoghesi non sarebbero potuti andarci. E lì avviene il dramma, il secondo dramma dopo la morte di Magellano. Devono scegliere come tornare a casa. Gli accordi iniziali prevedevano che non sarebbero potuti passare dalla zona portoghese, ovvero dall'Oceano Indiano, ma sarebbero dovuti tornare tutti per la rotta appunto stabilita attraverso l'Oceano Pacifico. E dibattono, discutono. Una nave, la Victoria, decide di tornare attraverso l'Oceano Indiano, illegalmente. La Trinidad, invece, decide di tornare attraversando l'Oceano Pacifico. A questo punto cosa accade? Accade che la rotta attraverso l'Oceano Indiano era conosciuta e allora riescono a farcela, seppur anche lì con gravi perdite e grandi problemi. La Trinidad invece non conosce ancora le correnti oceaniche che vanno verso est, quindi che li avrebbero riportati indietro allo Stretto di Magellano, e al largo delle coste giapponesi è respinta indietro da un tifone e quindi deve tornare nelle Molucche. Perciò Pancaldo e i suoi compagni sono fatti prigionieri dai portoghesi, che li tengono lì per degli anni, li portano nella penisola malese, poi li portano in India, e alla fine Pancaldo con alcuni compagni riesce a imbarcarsi clandestinamente su una nave portoghese. Vengono scoperti, vengono lasciati in Mozambico, altra colonia portoghese, per diverso tempo, un anno e mezzo mi sembra, e poi infine ancora clandestini riescono a tornare a Lisbona, dove vengono imprigionati perché loro erano al servizio degli spagnoli, e poi rilasciati nel 1526, e nel 27 finalmente riesce a fare il ritorno in Spagna e poi a Savona. Unico dato, giusto per far capire la proporzione degli eventi, la Victoria era tornata nel 22, loro arrivano nel 26, quattro anni dopo.
La Victoria che aveva invece Antonio Pigafetta.
Esattamente, esattamente. Quindi restano, insomma, in cattive condizioni per altri quattro anni.
Professore, che dire, si resta rapiti dai racconti di queste esplorazioni, di questi viaggi, di questi navigatori. Come sempre, professore, chiudiamo con una domanda da rivolgere al nostro pubblico per il nostro quiz, dove non si vince nulla. È una domanda che, la prego, deve essere particolarmente difficile.
Allora, io prima, parlando di calcolo della longitudine, ho citato Gemma Frisio tra i primi ad aver detto che un modo utile per calcolarla sarebbe stato inventare un orologio di precisione, ma non fu il primo. Quindi la mia domanda è: chi fu, in che anno e in quale occasione, il primo individuo a suggerire l'uso di un orologio di estrema precisione, ovvero un cronometro, per il calcolo della longitudine?
Una domanda che necessita di ben tre risposte, mica male.
Connesse tra di loro,
Sì,
una
certo,
volta
certo.
Che si individua uno, si trovano anche le altre.
E per concludere segnaliamo il libro La lezione di geografia, Scuola, religione e scienza nell'età delle esplorazioni 1400-1800, scritto dal professor Salomoni e pubblicato dalla casa editrice Anicia nel 2023. Grazie, professore, grazie davvero.
Grazie a voi di cuore.
E grazie a tutti coloro che ci ascoltano. Continuate a inviarci tantissime curiosità. Domanda dopo domanda stiamo navigando insieme nel tempo e nel vasto mondo della conoscenza storica. A presto. Ancora un attimo della vostra attenzione per dirvi che domenica 12 aprile al Conservatorio di Milano, in occasione di Cora volume 3, Chiedilo alla Storia diventa Chiedilo alla Meraviglia, un evento live in cui sarò accanto a Jacopo Veneziani per parlare di storia dell'arte e di arte che ha fatto storia. E non solo, ci sarà infatti spazio anche per le vostre domande e per le vostre creazioni. Sì, avete capito bene. Se vi va di cimentarvi in un disegno, dipinto o altro, quello che dovete fare è semplicemente inviarci una foto della vostra opera ai nostri consueti contatti e, se selezionata, la presenteremo e commenteremo durante il nostro live. Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a David Salomoni. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!